Russia chiama, Corea del Nord risponde. Laboratorio Moldova tra elezioni e referendum. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Polling stations have just closed as Moldovans headed to the ballot box to partake in not one, but two crucial votes.
In the face of Western sanctions, Russia has been trying to persuade its allies to adopt an alternative to the dollar for international payments.
North Korea has sent soldiers to support Russia in its war against Ukraine.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi per iniziare due semplici domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Questa è la seconda, e se sono due sì, magari col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata, buon inizio di settimana. Ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Terunullo, Andrea Macchioni, in console quest'oggi Anna Riva. E poi naturalmente ci siete voi con domande e commenti. 349-238-6666, sms whatsapp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E un po' che non lo faccio, ricordo anche la nostra playlist, la trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano, poco più di un vezzo, ma come sapete in redazione riteniamo che il metal sia la vera war music, quindi potete scirupparvi in senso buono. 258 brani fanno più o meno 20 ore di tour mondiale alla scoperta del miglior metallo pesante. 16.09 30 secondi circa, 17.09 40 secondi a Chișinău, capitale moldava, dove ogni voto conta. Notizie, gli eventi di attualità internazionale degli ultimi giorni e dei giorni a venire ruotano inevitabilmente al ruolo della Federazione Russa. Parleremo quest'oggi delle relazioni sempre più forti tra Mosca e Pyongyang. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, vi sarebbero un altissimo numero di militari, almeno 1500 già pronti sul territorio russo o ucraino, ma molti di più, potrebbero arrivare a 15.000 operativi pronti a dare manforte ai soldati della Federazione Russa, soprattutto nel teatro ucraino. Scopriremo però nel viaggio di quest'oggi che non è la prima volta che Pyongyang in qualche modo si infila con alcune truppe in teatri molto molto lontani dalla Corea del Nord. Ma poi la giornata appena trascorsa, il weekend trascorso, in particolare domenica, è stata una giornata cruciale per la Moldova, che senza essere troppo prosaici abbiamo definito un laboratorio. Laboratorio perché innanzitutto erano due i voti. Da un lato la corsa presidenziale, vi dico subito che Maia Sandu andrà al ballottaggio contro il candidato filorusso, cioè non è arrivata la valanga di voti che la stessa auspicava naturalmente. Ricordiamo la Sandu super filo europeista, vuole assolutamente farsi abbracciare dall'Unione dei 27. Dall'altra parte invece il candidato che propende per molta più cautela. E poi però c'era il referendum costituzionale sull'ingresso nell'Unione Europea. È stato un testa a testa incredibile nella giornata di ieri, con a un certo punto della giornata il no all'Unione Europea che era avanti di 7 punti percentuali, quindi parecchio. Poi sono iniziati a confluire anche i voti che arrivavano dai moldavi dell'estero e alla fine, per una manciata davvero di voti, ha vinto il sì per l'Unione Europea. Come al solito faremo il punto su questi due temi di attualità internazionale che vi proponiamo, voci dal campo, analisi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, ci sono però altre notizie che vi racconto. La prima una delle notizie ha a che fare con la guerra e il conflitto in vicino Oriente. Come sapete, Anthony Blinken sta provando per l'ennesima volta a dipanare la complessa matassa diplomatica, mentre le armi, come avete sentito anche dal GR, non tacciono. In particolare, durante il weekend appena trascorso, la difesa israeliana è stata messa particolarmente in allarme dal fatto che c'è stato un attacco di droni che ha preso di mira la residenza privata del primo ministro israeliano Netanyahu. L'Iran ha affermato che dietro quell'attacco c'è Hezbollah. Questa azione compiuta dalle Hezbollah libanesi ha affermato in un breve comunicato la missione iraniana presso l'ONU, che è stata poi citata dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'attacco era avvenuto sabato quando tre droni avevano tentato di bucare contemporaneamente il complesso sistema di difesa israeliano, sistema che aveva abbattuto due dei tre droni, ma il terzo era caduto nei pressi della villa di Netanyahu in Cesarea, e secondo alcune fonti non confermate in parte sarebbe riuscito a colpirla. Si è fatto sentire lo stesso Netanyahu dopo l'attacco: l'Iran e i suoi alleati hanno cercato di uccidere me e mia moglie e la pagheranno. Certo, non sarà un motivo scatenante questo, ma come sapete proseguono le speculazioni e le illazioni su quello che potrebbe essere l'attacco, il contrattacco, per meglio dire, israeliano contro la Repubblica degli Ayatollah, e staremo a vedere. La maggior parte degli analisti concorda che avverrà prima delle elezioni statunitensi del 5 novembre. A proposito di elezioni statunitensi, campagna elettorale che si sta facendo sempre più surriscaldata e incandescente. Kamala Harris farà campagna oggi insieme all'ex deputata repubblicana Liz Cheney in tre stati in bilico: Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Donald Trump sarà invece ad Asheville, città devastata dall'uragano Helene. Siamo in North Carolina, stato che i democratici non vincono, pensate, dal 2008. Nel fine settimana appena trascorso, per questo dicevo incandescente, i due candidati non si sono risparmiati anche feroci accuse e attacchi reciproci. Lo ripetiamo, i sondaggi continuano a dare un testa a testa tra i due. Kamala Harris ha accusato più volte Trump di costituire un pericolo per la democrazia, mentre Trump, peraltro, nel corso di un, definirei bizzarro, poi fate un po' voi, discorso nel quale ha anche parlato della virilità di un noto campione di golf, ha accusato la Harris di essere un incompetente e una marxista. Se non ci fossero tutti questi conflitti, non soltanto vicino Oriente e Ucraina, ma anche quelli, per esempio, della nostra serie speciale di Nessun Luogo Lontano, che si chiama Stati di Guerra e che periodicamente vi aggiorna sui cosiddetti conflitti dimenticati, la notizia che sto per darvi avrebbe occupato, direi, una buona metà della puntata di quest'oggi. Perché negli Stati Uniti è morto Fethullah Gülen, che, lo ricorderete, è ritenuto da Ankara la mente del tentato golpe in Turchia del 2016. A darne la notizia, confermandolo sui social, è stato proprio il nipote di Fethullah Gülen. E Buselemi Gülen ha postato su X: Allah possa avere pietà di lui. Ricordiamo che Gülen dal 99 era in esilio in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Ankara aveva chiesto a Washington la sua estradizione perché, secondo la magistratura turca e secondo lo stesso Erdogan, che non aveva mai risparmiato di puntare il dito su Gülen, era ritenuto l'architetto, l'ideatore, l'artefice di quel controverso colpo di Stato, secondo alcuni analisti un vero e proprio autogolpe, ma tant'è, è stata una pagina drammatica, tragica nella recente storia turca. Ciò che resta però dell'eredità di Gülen è parecchio, tanto che si è fatto sentire il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che ha detto: la morte di Gülen non renderà la Turchia indulgente nei confronti dei seguaci del suo movimento. Nella puntata di oggi parleremo di aneliti e aspirazioni europee di tanti paesi che ancora non sono dentro l'Unione e che probabilmente nel prossimo futuro ci saranno, come appunto la Moldova, ma c'è anche l'Albania, come sapete, che ha intrapreso faticosamente il suo lungo cammino verso Bruxelles, e abbiamo sempre ribadito come uno dei più grossi problemi fosse proprio la lotta alla corruzione. Ebbene, quest'oggi è stato arrestato a Tirana, su ordine della Procura Speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata, l'ex presidente della Repubblica, Ilir Meta. Lo apprende l'ANSA da fonti della Procura. Non si conoscono al momento i capi di imputazione nei suoi confronti. Ricordiamo che Meta è stato capo dello Stato dal 2017 al 2022, ma è un politico di lungo corso. All'inizio degli anni 90 ha ricoperto le massime cariche dello Stato: premier, presidente del Parlamento, ministro degli esteri e attualmente molto attivo ancora in politica e alla guida del Partito della Libertà che sta all'opposizione. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano li chiudiamo, apriamo la nostra prima pagina e andiamo in Moldova.
Avem probe și informații precum că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300.000 de voturi. Dimensiunea fraudei este fără precedent.
La voce che state ascoltando è quella della presidente Maya Sandu che dice: abbiamo prove e informazioni che dicono che l'obiettivo di gruppi criminali era quello di comprare 300.000 voti. La portata di questa frode non ha precedenti, lo scopo era quello di compromettere l'esercizio democratico, portare paura e panico nella società. Non rinunceremo a difendere la libertà e la democrazia. Non è la prima volta che la presidente moldava lancia accuse molto pesanti, pur senza nominare la Russia direttamente, ma lo fa anche in un momento in cui il popolo moldavo, 2.500.000 persone, perdonatemi, cittadini, sono stati chiamati alle urne per due importanti appuntamenti elettorali. Il primo, riconfermare eventualmente la Sandu alla presidenza, e il secondo, dire sì o no all'Europa. Come vi dicevo, il sì all'Europa è stato detto, ma veramente per la punta di un capello. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun Luogo Lontano, Eleonora Tafuro di ISPI, esperta di Russia e Caucaso. Eleonora, grazie per essere con noi. Buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto vi do conto anche del fatto che Dmitry Peskov ha immediatamente rigettato le accuse che velatamente portavano a Mosca e ha detto: se la Sandu ha le prove di un coinvolgimento, di un'interferenza russa così pesante, ebbene porti le prove. Detto ciò, sono stati due appuntamenti elettorali particolarmente sensibili, Eleonora.
Sì, esattamente, sono appuntamenti elettorali che per Mosca costituiscono un'occasione, l'occasione di dimostrare che le società dei paesi ad essa vicine, questa volta appunto la Moldavia, non sono coesi nella loro ambizione di aderire all'Unione Europea e in generale aderire agli schemi di integrazione euroatlantica, e quindi un obiettivo strategico di Mosca appunto far sì che le spaccature a livello sociale in questo paese rimangano tali.
La voce di Eleonora Tafuro, analista di ISPI, in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Partiamo da quello che abbiamo definito laboratorio Moldova o Moldavia, se preferite, perché due appuntamenti elettorali importanti, una collocazione geopolitica particolarmente degna di attenzione, soprattutto in questi giorni, pensando e guardando anche alla Georgia, ma quella è tutta un'altra storia. Poi però, nella seconda parte, Eleonora, analizzeremo la sempre più stretta relazione tra la Federazione Russa e la Corea del Nord, in particolare con notizie che si stanno concretizzando di un impegno militare della Corea del Nord proprio sul fronte russo. Spesso con te parliamo di amici piuttosto scomodi per Mosca dal punto di vista della gestione, perché la Corea del Nord è uno dei paesi più sanzionati, più isolati. Quanto conviene a Mosca legarsi, pur in maniera come dire, militare e anche tattica sul terreno, a un regime come quello di Pyongyang?
Beh, ma è proprio l'isolamento internazionale ad essere un po' il collante di queste relazioni, e l'abbiamo visto anche con l'Iran, con cui la cooperazione già in atto comunque ha visto un grande miglioramento a seguito del 2022. Quindi per Mosca, diciamo, è conveniente legarsi a questi regimi nella misura in cui essi la aiutano a sopperire a problemi tattico-logistici oppure legati alle sanzioni internazionali. In cui, per esempio, ricordiamo le munizioni che Pyongyang e sì. Teheran stanno somministrando a Mosca.
Il tutto, Eleonora, mentre si scaldano i muscoli in sede BRICS, perché ci sarà forse una delle riunioni più importanti degli ultimi anni. Ricordiamo, i BRICS si pongono sostanzialmente come anti G7, alla guida c'è tra gli altri la Federazione Russa. Quanta potenza di fuoco a questo punto potrà mettere in campo il forum BRICS che si apre, se non erro, già domani, rispetto appunto a questa idea anche molto ambiziosa, se volete, cioè di riequilibrare l'egemonia occidentale, soprattutto a trazione statunitense, e riequilibrare anche una finanza che è ritagliata sul dollaro, insomma, ridisegnare un po' gli equilibri mondiali. Forse adesso però è un momento in cui i BRICS hanno una capacità attrattiva sempre più forte, sempre più seducente.
Sì, esatto, il summit che si tiene a Kazan da domani fino al 24 ottobre è speciale per molti punti di vista, in primis perché è il primo summit allargato, cioè con quei quattro paesi che insomma sono diventati membri dell'organizzazione dopo il summit dell'anno scorso. E qui c'è anche da dire un po', c'è un mistero su quanti siano effettivamente i nuovi membri, perché ho visto anche oggi su molti giornali italiani l'Arabia Saudita, per esempio, è data come membro quando in realtà non ha aderito formalmente, è stata solo invitata. E quindi diventa un forum sicuramente attrattivo, più importante perché allargato, allo stesso tempo è un po' anche diluito, nel senso che gli obiettivi in chiave antioccidentale che hai menzionato tu sono obiettivi soprattutto di Cina, Russia ed India. Altri paesi come il Brasile o l'India invece sono più equilibrati nella loro politica estera, appartengono anche a organizzazioni a guida occidentale, vogliono mantenere con l'Occidente rapporti molto positivi, quindi questo chiaramente va a compromettere eventualmente l'efficacia di iniziative comuni, cioè se non si è tutti d'accordo sull'identità politica dell'organizzazione, allora anche le attività diventano più difficili da realizzare.
Un'organizzazione particolarmente eterogenea, con agende, con ambizioni a volte che un po' confliggono, soprattutto per quei paesi come l'India, che fa del multilateralismo spinto, a volte scontentando un po' tutti, la sua cifra politica. Grazie mille, Eleonora Tafuru, analista e ricercatrice di ISPI, esperta di Russia e Caucaso. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Allora, intanto al 349-238-6666 una pioggia di messaggi che dall'una e dall'altra parte abbracciano narrazioni più occidentali o narrazioni filorusse su quello che sta accadendo in Moldova, ma tant'è, ne prendo atto. Qualcun altro tuona per Musumeci isolamento internazionale, ma quando mai, parlando del BRICS? Io parlavo di Corea del Nord, che è forse uno dei paesi più isolato, più chiuso, più impermeabile, con tutta una serie di cose che difficilmente e raramente possiamo sapere, possiamo penetrare, perché è, credo, veramente il regime più chiuso, e questo lo è fra l'altro da parecchi anni. Quanto al seguito del messaggio, ha perfettamente ragione, BRICS rappresentano i 2/3 della popolazione mondiale, sì, a livello di popolazione non vi è alcun dubbio, a livello di PIL non siamo a queste cifre, ma non vi è alcun dubbio che l'ascoltatore da questo punto di vista ha ragione. Qualcun altro... gentile ascoltatore, lei sappia a chi mi sto riferendo, perdone il linguaggio, scrive in chiusura, credo che la metafora sia apprezzabile, era una metafora un po' sensuale per, come dire, descrivere il flirt politici tra Kim, Vladimir, eccetera. C'è un riallineamento di alcune potenze regionali, sicuramente il forum di BRICS che si apre domani sarà molto molto interessante da seguire, perché complice per esempio il ruolo dell'Arabia Saudita, è invitata, staremo a vedere che cosa dirà, come si porrà. Probabilmente potrebbe essere il primo vero test politico, non di efficacia di prassi, però politico, per capire davvero e fare la conta di chi ci sta in questo anti G7, per capire quanto forte potrebbe essere anche nel dettare l'agenda internazionale dei prossimi anni. Tra pochissimo andremo in Moldova con la voce di Isaac Mihai, giornalista, esperto della regione del Mar Nero, vive a Chisinau, collabora con la TVR Moldova, raggiunta dal nostro Andrea Macchioni. Anzi, siccome la prima domanda è stata abbastanza telegrafica, vi faccio sentire la sua prima risposta, che è un commento sul risultato del referendum. Lo ripeto, per una manciata di voti ha vinto il sì all'adesione all'Unione Europea. Sentite.
is a hard won victory.
Quella del sì è stata una vittoria sofferta. È evidente che un ruolo importante per il risultato è stato svolto dalla diaspora moldava in Europa. La propaganda russa ha cercato di annullare l'effetto del voto all'estero comprando quasi 300.000 voti. La guerra ibrida della Russia è dovuta al fatto che l'Unione Europea ha dimostrato interesse nei confronti della Moldova. Le elezioni parlamentari del prossimo anno sono estremamente importanti, perché potrebbero portare all'insediamento a Chisinau di un governo come quello in Georgia. Questo è uno dei motivi principali per cui la Russia sta cercando di conquistare politicamente ciò che non è riuscita a ottenere con le armi all'inizio degli anni 90.
La voce di Isaac Mihai al microfono del nostro Andrea Macchioni, lavora per la TVR Moldova, la vostra voce al 349-238-6666, dossier moldavo che scalda parecchio animi, cuori, teste e polpastrelli soprattutto. Maya Sandu scrive, un ascoltatore, Vito, dichiara che c'è stato un tentativo di frode, manipolare 300.000 voti, ma non nomina la Russia. D'altra parte, se Peskov chiede le prove, allora non servono le prove. Il re è nudo, scrive l'ascoltatore, visto che si tirano in ballo da soli. Visto, vi do conto del fatto anche che vi sono state una serie di denunce da parte di membri dell'Unione Europea, ma in effetti la Sandu al momento non ha in maniera compiuta concretizzato queste accuse. Ribadiamo anche che era da tempo che venivano denunciate interferenze, ingerenze e tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica moldava. Per questo l'abbiamo chiamato anche Laboratorio Moldova. Allora, piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Laboratorio Moldova, per Maya Sandu è andata bene ma non benissimo, nel senso che per le presidenziali, tentando una seconda riconferma, andrà al ballottaggio contro il candidato più dichiaratamente filorusso. Dal punto di vista del referendum su adesione o meno all'Europa è andata bene, sì, ma è andata bene per per un capello, perché sono stati veramente una manciata di voti che hanno garantito, dopo una domenica pomeriggio al Fulmicotone, hanno garantito al sì di vincere appunto sul no, sull'adesione europea. Tanti messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ci vado. Non vi è alcun dubbio che derubricare l'intero caso Moldova a influenze russe sia assolutamente sbagliato. Evidentemente qualcuno in Moldova non vuole assolutamente l'abbraccio con l'Unione Europea. È anche vero, ed è credo abbastanza sintomatico, il fatto che la stessa Maya Sandu, che invece si attendeva una riconferma plebiscitaria, ha dovuto affrontare tutta una serie di crisi e di problemi nel suo mandato, ma se davvero tutti i moldavi avessero propeso per un sì all'Europa netto e definito, avremmo avuto un risultato diverso sul referendum e probabilmente quei voti a valanga che la Sandu voleva, perché lei è un po' il volto europeista di questa Moldova. Per meglio esplorare questi concetti, questa analisi, vi ripropongo la voce di Isaac Mihai, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, proprio per cercare di capire meglio, di spiegare questi risultati. Sentite.
È normale che la popolarità della presidente Sandu abbia subito qualche colpo a causa delle molteplici crisi che hanno caratterizzato il suo primo mandato. Mi riferisco al Covid, alla guerra in Ucraina e naturalmente alla guerra ibrida della Russia contro la Moldova. Ma Sandu ha ottenuto più voti in questo primo turno rispetto a 4 anni fa, quando sfidava il filorusso Igor Dodon. Il numero di voti che Sandu ha ottenuto è però inferiore a quelli favorevoli all'integrazione europea nel referendum. Penso quindi che al secondo turno una parte di questi voti confluirà verso di lei. Bisogna capire che in Moldova la politica è molto personalistica e l'idea dell'integrazione europea è legata a Sandu. Questo significa che ogni attacco contro Sandu viene percepito come un attacco contro l'integrazione europea e viceversa. Infine, la grande macchina della propaganda russa ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a comprare quasi 300.000 voti, come sottolineato dalla stessa presidente in una conferenza stampa poche ore fa.
La voce di Isaac Mihai al microfono del nostro Andrea Macchioni. Lui lavora per la TVR Moldova e per un'agenzia di stampa moldava, appunto. La denuncia della Sandu è stata questa, testualmente: la Moldavia ha dovuto affrontare un attacco senza precedenti alla libertà e alla sua democrazia, sia oggi che negli ultimi mesi. Che cosa vuol dire esattamente aver pronunciato queste parole? Ancora Isaac Mihai.
Moldova is the subject of a Russian hybrid warfare offensive.
Negli ultimi anni la Moldova è stata oggetto di una guerra ibrida da parte della Russia. Dai piccoli paesi alle grandi città abbiamo assistito allo sviluppo di reti volte a comprare voti. Alcune recenti inchieste giornalistiche hanno mostrato che le autorità moldave sono incapaci o in parte non disposte a fare qualcosa contro questa strategia russa. Abbiamo anche visto l'uso della Chiesa ortodossa in Moldova contro il suo stesso popolo. Molti moldavi sono ortodossi e durante la campagna elettorale per il referendum la Chiesa ortodossa russa ha usato i suoi sacerdoti per diffondere la propaganda del Cremlino. Questa propaganda ha anche raggiunto i cittadini moldavi che vivono in Italia, Francia, Germania e in altri paesi europei. Mosca ha usato fake news e teorie del complotto per attaccare l'Unione Europea, accusando Bruxelles di voler chiudere le chiese ortodosse. Questa è ovviamente una menzogna. All'interno dell'UE ci sono 4 paesi a maggioranza ortodossa: Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro. In tutti questi paesi vediamo uno sviluppo economico e spirituale. Possiamo quindi dire che l'ortodossia gode di buona salute nell'Unione Europea.
Anche la religione come leva politica, questo ci sta raccontando Isaac Mihai della TVR Moldova, il microfono del nostro Andrea Macchioni. Dobbiamo però farci soccorrere da uno dei tanti strumenti che abbiamo a disposizione nel raccontare le relazioni internazionali e l'attualità internazionale, che è la geopolitica e in parte anche la geografia pura, perché gli interessi russi in Moldova ne hanno d'onde, direbbe qualcuno. Sentite ancora Isaac Mihai, che ci porta in qualche modo a visualizzare una mappa geografica immaginaria. Sentite.
La Russia ha molti interessi in Moldova, prima di tutto strategici. Se si guarda infatti alla mappa, si può notare che il paese si trova schiacciato tra la Romania e l'Ucraina. C'è inoltre l'occupazione dell'esercito russo nella regione della Transnistria, che è una spina nel fianco per le forze di difesa ucraine. La Transnistria è inoltre un paradiso per i servizi di spionaggio russi, che la usano per agire contro la Moldova, l'Ucraina, la Romania e altri stati partner dell'Unione Europea. La Russia vuole seppellire qualsiasi segno di integrazione europea della Moldova, anche perché potrebbe essere un esempio positivo per i cittadini di Armenia, Bielorussia, Ucraina e di altri paesi che sono ancora sotto l'influenza russa. Gli interessi russi in Moldova non sono nuovi, sono gli stessi dell'Unione Sovietica. Mosca vuole usare questo paese come testa di ponte per un'altra guerra contro l'Ucraina o come base per agire contro l'Unione Europea e la NATO. Qui in Moldova circolano molte fake news e teorie del complotto legate all'adesione del paese alla NATO. L'Alleanza Atlantica è presentata come uno spauracchio alla maggior parte della popolazione moldava.
E staremo a vedere se nei prossimi giorni si concretizzeranno meglio, si sostanzieranno le pesanti accuse della presidente Maia Sandu a presunte interferenze russe. Nel frattempo però si muovono anche i giornalisti e vi segnalo il fatto, lo trovate anche sui social, è abbastanza diffuso, un video molto interessante di un producer della BBC che raccoglie, quasi all'uscita da un seggio, una testimonianza di una donna che ammette candidamente di essere stata pagata per votare no all'adesione europea da un uomo che poi magicamente si è volatilizzato. Le immagini ritraggono questa donna in strada che aspetta l'appuntamento con quest'uomo che sarebbe dovuto tornare con appunto i soldi promessi. 349-238-6666. Tra pochissimo vi anticipo, cambiamo pagina perché c'è molta carne al fuoco quest'oggi e la prossima pagina di Nessun Luogo Lontano ci riporta a Pyongyang. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, c'è anche da valutare per così dire quello che sarà il reale impatto sul terreno dell'ingresso della Corea del Nord a fianco dei soldati russi. Ma Antonio Talia ha raggiunto un professore sudcoreano che si occupa proprio di questi temi e che fotografa la situazione. Detto ciò, piccola pausa, traffico, poi torniamo.
nessun luogo è lontano.
Come spesso accade nel racconto della concitata attualità internazionale, le breaking news irrompono durante la nostra ora di programmazione e sta a noi capire se foriere di conseguenze o di una qualche rilevanza. Questa ho come la sensazione che potrebbe esserlo e la leggo insieme a voi. C'è un corrispondente di Agence France-Presse che si trova sul luogo dell'esplosione, dove Damasco, capitale siriana, un'auto è esplosa improvvisamente, probabilmente imbottita di esplosivo, provocato parecchi danni. Al momento non si quantifica nemmeno il bilancio di vite umane, ma staremo a vedere. E siamo però nel quartiere d'Azeh, cioè il quartiere dove c'è il quartier generale dell'ONU e varie ambasciate straniere, nonché il Ministero dell'Informazione siriana. Prematuro attribuire naturalmente responsabilità, ma abbiamo come la sensazione che questa storia potrebbe montare e vi darò conto eventualmente dei suoi sviluppi. Così come sicuramente dovremmo analizzare, cercare di capire gli sviluppi potenziali di una partnership, quantomeno dal punto di vista militare, sempre più corposa e ferrea tra Mosca e Pyongyang. Stiamo parlando dell'aiuto militare dell'esercito nordcoreano, che attenzione, con una serie di, ipotizzano gli analisti, di cambi di mimetica e cambi di passaporto verranno sostanzialmente integrati nelle file dell'esercito russo. Parliamo di 1500 soldati che secondo l'intelligence di Seul e quella di Kiev sono già nel teatro di combattimento, ma potrebbero diventare 10-15 mila. Con quali esiti per almeno alcune battaglie molto circoscritte del fronte del Donbass? Su questo rimane il punto di domanda. Partiamo però dall'esercito nordcoreano, che in pochi conoscono perché effettivamente, ve lo dicevo, essendo il paese uno dei paesi più chiusi, più ermetici, più isolati al mondo, difficilmente noi tutti avremmo visto un qualche militare nordcoreano consumare gli scarponi da qualche parte. Eppure 90 secondi, Antonio Talia.
L'esercito della Corea del Nord trae le sue origini dalla lotta contro l'invasore giapponese coordinata dall'Unione Sovietica. Oggi i suoi contorni sono molto misteriosi, ma secondo proiezioni affidabili conta all'incirca 1.200.000 soldati, a cui vanno sommati circa 500.000 riservisti e un numero imprecisato di dipendenti civili. Queste cifre lo collocano tra la quarta e la quinta posizione nella classifica degli eserciti più numerosi del mondo. In realtà, a causa della cosiddetta politica Songun, prima l'esercito, l'intera società nordcoreana è militarizzata e i militari gestiscono ogni singolo aspetto della vita pubblica e privata. L'esercito nordcoreano controlla le sue fabbriche, le sue attività commerciali e perfino i suoi locali karaoke. Allo stesso tempo, l'equipaggiamento dei soldati semplici è sempre piuttosto povero. Nel corso degli ultimi decenni si ritiene che la Corea del Nord abbia partecipato con i suoi istruttori all'addestramento di molti gruppi clandestini e varie guerriglie attive in tutto il mondo. Dal fronte Polisario nel Sahara alla Janata Vimukti Peramuna in Sri Lanka fino al Partito Comunista Thailandese e a Hezbollah. Ufficiali nordcoreani addestrati a parlare arabo avrebbero combattuto durante la battaglia di Aleppo al fianco dell'esercito regolare siriano e dei mercenari russi della Wagner, e forse anche in altre occasioni. Secondo diverse agenzie di intelligence occidentali, la Corea del Nord ormai fornisce sempre più spesso il suo personale militare specializzato a paesi ideologicamente affini. In cambio, il regime di Pyongyang ottiene pagamenti che affluiscono poi per la maggior parte nelle casse dello Stato.
Questa è una fotografia che ci consegna il nostro Antonio Talia su quella che è la struttura e l'opacità anche delle forze armate nordcoreane. Interessante un messaggio di un ascoltatore che scrive: premesso che le forze speciali nordcoreane sono note per il loro fanatismo, esporre migliaia di uomini a un ambiente informativo assai meno controllato di quello interno potrebbe dare risultati interessanti. Immagino che sudcoreani occidentali staranno studiando come fare guerra psicologica per destabilizzarli. Questo mi sembra un messaggio molto molto acuto e molto interessante. Aggiungo anche che se e quando verranno schierati direttamente sul fronte ucraino, al momento sono a Vladivostok, secondo le informazioni di intelligence, si pone anche un problema di barriera linguistica nel caso. Quindi io immagino alcuni ufficiali che facciano da tramite tra le forze russe e le forze nordcoreane, proprio per quell'isolazionismo a cui facevo riferimento prima. Ho come la sensazione che le truppe, i soldati semplici, non parlino tantissime lingue oltre al coreano, ma tant'è. Il nostro Antonio Taglia ha sempre lui ha raggiunto Kim Tong-fi, insegna all'Institute for European Studies ma anche in relazioni internazionali al Centro Sicurezza, Diplomazia e Strategia della Brussels School of Governance. Allora, quale sarebbe per la Corea del Nord il significato ma anche l'impatto di un invio al fronte dei soldati nordcoreani? Sentite Kim Tong-fi.
Prima di tutto, non abbiamo ancora conferme definitive sul fatto che questi soldati saranno inviati a combattere in Ucraina. Non ne siamo ancora sicuri. Il semplice fatto che queste truppe siano state individuate e anche le reazioni internazionali che ne sono seguite potrebbero influenzare le decisioni della Russia e della Corea del Nord in merito. Insomma, lo schieramento non è stato ancora finalizzato e tuttavia ritengo che sia importante considerare il da farsi di fronte a uno scenario in cui questi soldati venissero impiegati nel fronte di guerra ucraino. In passato la Corea del Nord ha già inviato i suoi soldati in fronti di guerra molto lontani dal suo territorio. Lo ha fatto in Vietnam, in Africa e in Medio Oriente. Ma la dimensione era sempre stata modesta. Si trattava sempre di soldati specializzati, come ad esempio piloti di aerei militari e truppe d'élite. Inoltre, l'impegno diretto richiesto a questi soldati era di un livello minore. Se i soldati nordcoreani venissero schierati in massa sul fronte ucraino, ci troveremmo davanti a qualcosa di nuovo.
Le parole e l'analisi del professor Kim Tong-fi, esperto di affari coreani, il microfono del nostro Antonio Taglia. Vi do conto del fatto che Seul ha reagito e ha tuonato contro Pyongyang, ma a che titolo e perché? Sentite ancora.
L'attuale
governo sudcoreano mostra un atteggiamento relativamente intransigente, da falco, nei confronti del regime di Pyongyang. Tuttavia, mi aspetto un comportamento abbastanza cauto, almeno sul breve periodo. Questo perché al momento siamo in una fase di incertezza e inoltre perché il governo della Corea del Sud, in precedenza, ha già comunicato alla Russia qual è la sua linea rossa. Questa linea rossa consiste nel trasferimento di tecnologie militari avanzate alla Corea del Nord. La Corea del Nord, ovviamente, deve ricevere qualcosa in cambio dell'invio delle sue truppe al fronte. E ci sono sospetti molto forti su un trasferimento di tecnologie avanzate che potrebbe avvenire a breve. Ma la Corea del Sud deve preoccuparsi non solo della reazione nordcoreana, ma anche della reazione russa. Quindi ritengo che almeno per il momento, e perlomeno sul fronte della diplomazia pubblica, le reazioni sudcoreane saranno contenute. Tutto però dipende da come evolve la situazione al nostro confine, tra invio di droni e blocchi. Nella penisola coreana le tensioni sono già molto forti, quindi il governo sudcoreano deve essere estremamente prudente in tutta questa situazione.
La voce del professor Kim Tong-fi, esperto di affari coreani, il microfono del nostro Antonio Taglia. Facciamo un passo indietro, perché a giugno Vladimir Putin e Kim Jong-un avevano firmato un accordo per la difesa che prevedeva tra le altre cose scambio di munizioni ma anche derrate alimentari. Si sa qualcosa in più di questo accordo? Ascoltiamo il professore.
In terms of the text of the comprehensive strategic partnership.
Nel testo della partnership strategica tra Russia e Corea del Nord si adotta un linguaggio molto forte. I punti sulla mutua difesa sono molto forti. E anche se i testi e le parole non sono l'unica cosa che conta nelle relazioni internazionali, mi pare che la loro volontà di rendere pubblico questo impegno, questa partnership strategica, stia segnalando quanto sono forti le loro intenzioni. E forse, a un certo livello, anche la loro disperazione. Sia la Russia che la Corea del Nord, in misure diverse,
sono diventati una specie di reietti sul piano internazionale. In questo caso, credo che la mancanza di alternative e la disperazione di Putin stiano giocando un ruolo ancora più importante. Contemporaneamente, la Corea del Nord può giocare la carta del rapporto con la Russia, sia con la Corea del Sud che con la Cina. Insomma, Russia e Corea del Nord sono entrambe molto decise a condurre questa partnership e tutti noi dovremmo prenderla molto seriamente.
Il microfono di Antonio Taglia, la voce perentoria di Kim Tong-fi, che come avete sentito non ci va per il sottile, accademico, esperto di affari coreani. Con lui chiudiamo il viaggio di quest'oggi perché il tempo è scaduto. Vi ricordo solo che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.